Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E con la fine del lockdown di Sydney ancora lontana ed il prolungamento di quello del Queensland, continua l'inverno negativo per gli australiani. Se il Victoria e il South Australia sono appena usciti con limitazioni dal loro lockdown, la possibilità che anche in queste regioni, in questi stati, si possa rientrare questo ciclo lunghissimo dei lockdown, delle chiusure, ben presente. E in queste circostanze riemergono emozioni negative e paure. Per aiutare ad affrontarle, questo mercoledì è stato organizzato un webinar intitolato Paure e strategie contro un nemico invisibile. Il suo relatore è il professore Luciano Peirone, psicologo e psicoterapeuta, che è il nostro ospite. Buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno e grazie a voi.
Questo webinar arriva in un momento particolarmente probante per l'Australia, probabilmente probante per il New South Wales, e va anche detto che ormai siamo entrati in una specie di eterno ritorno dell'uguale. Noi avremmo potuto fare questa intervista praticamente identica nel 2020, invece siamo nel 2021. Che cosa è cambiato nella nostra psiche dopo un anno e mezzo di Covid-19?
Esatto, l'eterno ritorno del virus è la domanda che dobbiamo porci, perché in effetti, al di là di qualche fluttuazione, in questo anno e mezzo sostanzialmente, non è cambiato quasi nulla, nel senso che ci sono state piccole variazioni di comportamenti, ci sono stati lockdown duri, lockdown più morbidi, c'è stata a livello mondiale, intendo dire, c'è stata una diffusione del virus ovunque, non a caso si parla di pandemia, e le pandemie, come la storia insegna, sono qualcosa che non si sa bene come e perché sono cominciate e soprattutto quanto possono durare. Le domande che ci si pone nella vita quotidiana, l'uomo della strada, sostanzialmente, sono tante e sono anche decisamente problematiche, perché sono né più né meno quelle dell'inizio. Ancora oggi, dal punto di vista strettamente biologico e scientifico, non abbiamo ancora le idee chiarissime su che cosa sia questo virus. Figuriamoci la popolazione non esperta. Che cos'è questo virus? È sostanzialmente uno sconosciuto. Al suo arrivo siamo stati tutti, tranne qualche esperto, sorpresi da questa cosa che nessuno assolutamente si attendeva. E allora sono scoppiate, ovviamente, di fronte allo sconosciuto, a qualche cosa che era invisibile e intangibile, tutta una serie di domande. Che cos'è questo virus? Sta dentro di me? Sta fuori? Come si passa da un corpo all'altro questo tipo di malattia? C'è differenza tra virus e malattia? Fondamentale questo, perché in termini tecnici il Covid-19 è la malattia, mentre il SARS-CoV-2 è appunto il nome scientifico del virus. Quindi sono contagiato, sono contagioso, ci sarà il vaccino? Qualche tempo fa, e adesso ci domandiamo e continuiamo a domandarci ma quanto funzionano questi vaccini? E via dicendo. Quindi purtroppo siamo di fronte ad una serie di domande con qualche risposta e qualche tentativo concreto, pratico, operativo a livello di social policies per cercare di gestire questa emergenza sanitaria che non è più un'emergenza, ormai è una cronicità.
Questo dal punto di vista di che cos'è il virus, però quello che colpisce di più è proprio il nostro io, le nostre essenze, anche se non abbiamo vissuto la drammatica situazione italiana con oltre 200.000 morti, in Australia i morti sono stati neanche un migliaio, certo. Abbiamo anche noi qua in Australia subito la pressione del lockdown, anzi in certe misure anche molto peggio del Victoria, ne ha fatti 5, in questo momento New South Wales e il Queensland sono in lockdown stretti. Ecco, e in questa situazione emergono delle paure, le paure che in circostanze normali vengono sopite. Quali?
Le paure sono in effetti tante perché giustamente, purtroppo, di fronte a questo virus, a questa malattia, c'è l'essere umano. L'essere umano ha una psiche dotata quindi di emozioni, di pensieri, di atteggiamenti, di comportamenti e tutta una serie poi di relazioni sociali, più strette, meno strette, la vita quotidiana viene sconvolta sostanzialmente. Quindi l'effetto psicologico, al di là dell'aspetto sanitario e anche degli aspetti di ordine economico, è fondamentale, perché resta fondamentale la domanda: che cos'è la paura, che cosa sono queste paure al plurale, come possiamo resistere in tempo di pandemia, come possiamo sopravvivere e soprattutto come ritornare a vivere come prima, o si spera addirittura meglio di prima. Come gestire poi, altra domanda fondamentale, il delicato equilibrio e l'escalation tra paura, ansia, panico, angoscia, terrore e le qualità positive, tipo la speranza, la fiducia, il coraggio. Ecco, qui entriamo nella dimensione psicologica delle possibili risposte, quelle che poi in psicologia sostanzialmente vengono chiamate resilienza, cioè la capacità di resistere ma anche di far fronte, to cope, ovviamente, di fronte ad un problema che all'inizio era pressoché sconosciuto al grosso della popolazione e adesso continua ad essere imperante e ripetuto.
Ma ha senso dare una risposta generale per problemi individuali? Nel senso, ha senso parlarne in questo momento tra di noi? Avrà senso parlarne in questo webinar quando i problemi in realtà coinvolgono in modo diverso ciascuna persona?
La domanda è molto interessante e un'ottima puntualizzazione, perché di fronte a questo nemico, chiamiamolo così, virgolettato, ma la parola è giusta, la strategia di fondo è una sola. Però poi in realtà sul versante non tanto del virus in sé, ma del soggetto colpito, che è il soggetto umano, abbiamo ovviamente il fatto che gli esseri umani hanno ciascuno una psiche differente da quella degli altri. Non esistono due esseri umani identici sulla faccia della Terra, non lo sono nemmeno i gemelli monozigoti, tanto per dire. Quindi le reazioni individuali sono da un lato di ordine generale, infatti si parla di psicologia generale, e dall'altro invece, molto più importante, di psicologia delle differenze individuali, per cui le strategie per fronteggiare questo problema devono tener conto degli aspetti di ordine generale e degli aspetti di ordine particolare. Quindi lavorare in termini appunto di social policies, oppure per esempio di psicoterapia, oppure di prevenzione di ordine generale, oppure invece di prevenzione calata sulla specifica persona che di fronte ad una situazione che non aveva assolutamente previsto. Quindi c'è una gamma di azioni psicologiche che deve tenere conto di tutta questa sfaccettatura multiforme del problema e delle soluzioni.
Noi siamo in collegamento con Luciano Peirone, psicologo e psicoterapeuta, che mercoledì terrà un webinar chiamato La pandemia Covid-19, paure e strategie contro un nemico invisibile. Abbiamo visto il perché e il cosa, allora magari diamo un'anticipazione di quello che si può fare. Mi sembra che il concetto di resilienza sia quello fondamentale in questo contesto, è così?
Esattamente, è un termine molto importante che si usa ormai sostanzialmente in psicologia, anche se di derivazione meccanico-industriale, un po' come il concetto di stress alla fin fine. E la resilienza è, dal punto di vista psicologico, la capacità di far fronte ad un problema, la capacità di resistere, la capacità di non collassare, però è anche la capacità di essere attivi, proattivi e soprattutto prosociali. Nessuno si salva da solo, è una frase di questi ultimi tempi che diventa sempre più significativa, anche perché trattandosi di una malattia contagiosa bisogna coinvolgere non solo l'individuo ma tutti coloro che gli stanno accanto. E allora la resilienza diventa una qualità che deve sviluppare la capacità di pensare, la capacità di provare emozioni, la capacità di immaginare il problema e le sue soluzioni. La resilienza è qualcosa di attivo e non meramente passivo. La resilienza è quindi qualcosa che andrebbe in realtà costruita o ricostruita nei singoli individui. Ecco qui che ritorna il problema della individualità della psicologia di fronte ad una situazione come questa. Ci sono persone che reagiscono bene, benissimo, altre che reagiscono male, malissimo dal punto di vista squisitamente psicologico. al di là di quello che è l'aspetto strettamente medico-sanitario. Quindi resilienza vuol dire tante cose, vuol dire anche, fra l'altro, essere creativi, innovativi, addirittura andando a modificare profondamente noi stessi, quindi non soltanto agire contro un nemico esterno, ma costruendo qualche cosa nel nostro cosiddetto mondo interno. Quindi sviluppare le nostre qualità squisitamente personali, che poi in ultima analisi sono proprio di natura psicologica, dove pensieri, comportamenti, emozioni, vita affettiva, vita di relazione, sono i momenti centrali della nostra esistenza quotidiana. Dobbiamo lavorare su queste cose e penso che nel webinar andremo ad approfondire ovviamente alcuni aspetti di questo genere, ma qui in questa intervista intendo sottolineare soprattutto l'aspetto per cui la resilienza non è soltanto un resistere passivamente, ma è qualcosa che richiede un intervento attivo da parte della persona, sia la persona colpita, contagiata, malata, sia ancor più la persona sana, e questo è importante per la prevenzione, e soprattutto far capire come il concetto di resilienza abbia a che fare con una innovazione, una capacità innovativa, in modo tale che addirittura alla fine di questa lotta, alla fine di questa crisi, utilizzata come opportunità e non soltanto come momento negativo, l'essere umano possa uscirne addirittura potenziato, proprio perché, un po' come si dice in immunologia, sono state rafforzate le difese immunitarie e qui anche in psicologia andiamo a rafforzare la personalità con le sue caratteristiche squisitamente individuali.
Naturalmente questa di cui abbiamo parlato è l'impalcatura del vostro webinar. Mi sembra di capire che però ci sarà anche spazio non soltanto al suo intervento ma anche al colloquio, anche al dialogo con chi parteciperà a questo webinar.
Certo, ben volentieri, anche perché l'interazione comunicativa su un problema come questo è sempre la benvenuta, ovviamente cercando sempre comunque di essere oggettivi e mi permetto di dire di essere scientifici, perché altrimenti si corre il rischio veramente qualche volta di partire un po' per la tangente, di far decollare emozioni negative in modo eccessivo, cose che vanno poi a danneggiare la capacità di pensiero, la capacità di logica, la capacità di essere razionali e quindi efficaci. Quindi è molto importante riuscire a comunicare in modo corretto, riuscendo per esempio a stoppare certe fake news che purtroppo inquinano in particolare il mondo del web e che vanno veramente a confondere la popolazione che non è esperta. Quindi cercheremo soprattutto di chiarire, non soltanto da un punto di vista strettamente teorico-pratico e scientifico, ma cercheremo anche di chiarire come si fa a porre le domande giuste e a porre le risposte corrette.
Un'ultima domanda prima di salutarci. In questo contesto di pandemia globale, che ruolo hanno avuto, secondo lei, i media e i social media nel mantenimento o nel deterioramento della salute mentale degli individui?
E questa è una domanda molto interessante, molto critica, molto complessa. Sicuramente c'è stata un'esplosione dell'informazione, ma d'altra parte viviamo in una società, o meglio in una civiltà, dove l'informazione e l'immagine, fra l'altro, ad essa connessa, sono estremamente diffuse. Mai prima nella storia dell'umanità si è avuta così tanta comunicazione alla portata di tutti. Da un lato questo è un vantaggio, perché è stata data voce anche a coloro che prima non ce l'avevano. D'altro canto, purtroppo, dare voce a tutti in modo indiscriminato, senza volerlo se vogliamo, produce anche degli effetti anche altamente indesiderati, come il fatto che chiunque si sente in diritto di parlare e di avere ragione e di essere esentato dal portare prove, mentre questa è la cosa fondamentale in campo scientifico. Parlo come psicologo, ma potrei citare ovviamente i colleghi medici, i colleghi della fisica, i colleghi della chimica, della matematica, dove insomma il mondo scientifico si confronta sempre e comunque con una logica rigorosa, con una osservazione precisa e con una sperimentazione attendibile. Se non ci sono questi parametri di fondo, purtroppo il forte rischio della mass communication è quello di generare appunto fake news, illusioni e alimentare purtroppo le angosce di fondo invece di andare a tamponarle o ad eliminarle. Quindi il problema della comunicazione in una società di massa colpita da una pandemia è proprio quello di avere una comunicazione double face che può essere utilissima oppure addirittura decisamente dannosa.
Dottor Luciano Peirone, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi per la gentile ospitalità e mi auguro che anche l'amica Australia, alla quale sono emotivamente e affettivamente legato, possa vincere questa battaglia che però, ripeto, come ho già detto in precedenza, è una battaglia che va giocata e condotta a livello mondiale. Nessuno vince da solo, negli individui, negli stati. Quindi è molto importante la collaborazione a 360 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.